La voce che stiamo ascoltando è quella di Eleonora Buratto, che sarà la protagonista della puntata di oggi. Vi salutano Enrico Stinchelli.
Michele Suozzo, ciao, buongiorno.
Michele, eccoti. Ciao Michele, distanziati, come il nostro pubblico ormai è abituato ad ascoltarci in queste straordinarie puntate del centro della settimana, il martedì e il mercoledì. E oggi abbiamo con noi Eleonora Buratto, che salutiamo subito, giovanissimo soprano in auge. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Ecco, squillante.
Ciao Eleonora.
Presente. Ciao.
Come stai?
Come stai?
Ma sto bene, tutto a posto. Voi?
Nonostante tutto, siamo tutti qui insieme e sappiamo che tu in questo periodo saresti stata impegnata con una cosa molto importante al Metropolitan di New York. Purtroppo, con grande rammarico e condiviso con tanti colleghi, tutte queste cose sono spostate al prossimo autunno-inverno.
Ti devo correggere velocementissimo, proprio, non sarei stata a New York, ma sarei stata ad Amsterdam per il debutto di Rusalka.
Ad Amsterdam, sì, però esatto. Hai perso anche il Metropolitan in qualche modo, l'hai rimandato.
Guarda,
insomma,
dovrei andare al Metropolitan a dicembre e quindi io ho tanta paura che anche quello salterà, perché non so quando ci faranno uscire dall'Italia, chi lo sa. Ho perso Tokyo, il mio debutto nel cosiddetto.
Aia.
E ho perso
di Tokyo due grandissime produzioni, purtroppo
è un
guaio, però Eleonora, e lo diciamo a tutti gli ascoltatori, noi torneremo ovviamente su questo argomento perché è prossimo il decreto, chiamiamolo 2, prima della riapertura di giugno ulteriore, e ci sono interessanti, importanti novità per quanto riguarda i teatri che noi diremo la settimana prossima. Oggi noi vogliamo con te invece mandare un messaggio proprio di speranza e di bellezza con l'opera Luisa Miller, dove ti stavamo ascoltando appunto nella cavatina di Luisa, e poi con un microscopio fatto insieme con grandi colleghe commentate da te, che sei esperta,
certo,
di quest'opera. Benissimo, allora cominciamo. Stiamo parlando di Abranio Perfido, cioè il momento in cui Luisa Miller nel secondo atto viene costretta in qualche modo ad accettare, diciamo, il ricatto, la minaccia dell'orribile Wurm,
esatto,
per salvare suo padre. Ecco, spiegaci in due secondi la trama del momento che ora ascolteremo.
Sì, la trama del momento è proprio questa. Lei ha appena firmato questa lettera dove lei dice che ha ingannato Rodolfo solo per ambizione, ma in realtà lei è innamorata di Wurm. Lei è costretta a firmare questa lettera, che poi ovviamente arriverà nelle mani di Rodolfo, e che in seguito, appunto, dopo questa lettura deciderà di acconsentire a sposare la contessa, ma che poi alla fine...
la duchessa Federica.
Esatto,
la
duchessa, che poi esatto,
deciderà di...
mosso dalla
rabbia. Però.
Cosa?
Ma puoi ripetere, Michele, scusa, ripeti un secondo, perché era cattiva la ricezione.
No, decide di morire, di uccidere lei.
Prima dice al padre, va bene, io sposerò Federica, però poi, mosso dalla rabbia,
c'era la limonata famosa.
Esatto, decide di avvelenare lei e se stesso.
E anche in questo caso una donna sottoposta a ricatto, una donna costretta ad accettare queste regole terribili. Come vedete, l'opera è di piena attualità. Un po' il personaggio potrebbe ricordare, anche se alla lontana, il caso recente di Silvia Romano, la ragazza tornata appunto dalla sua prigionia in Africa e costretta in qualche modo ad accettare una serie di regole su cui si sta ancora indagando. Allora, Eleonora, ascoltiamo e cominciamo la passerella degli ascolti con Anna Moffo.
Attenzione, benissimo, ascoltiamo la Moffo.
Una registrazione in studio, la Moffo non ha mai cantato Luisa in teatro, Wurm e il basso Ezio Flagello, e ascoltiamo la parte proprio conclusiva di questa grande scena, Abrani, Abrani o Perfido, e poi lo commentiamo insieme.
Benissimo.
Anna Moffo che è Luisa insieme al Wurm di Ezio Flagello in studio sul podio Fausto Cleva, e si è apprezzato moltissimo quel pianissimo scritto da Verdi, Mi chiuda almeno i rai, cioè il passaggio dal forte al piano, che è stato eseguito veramente molto bene da Anna Moffo. Ma sentiamo Eleonora Buratto, che è in linea con noi, un soprano che ha cantato questo ruolo in teatro. Ricordiamo Eleonora giovanissima, ha debuttato nel 2007, immaginate un po', quindi veramente è l'ultima generazione. E sono curioso di vedere il suo approccio con queste voci del passato. Dici tutto, Eleonora.
Guarda, io volevo solo fare una domanda. Questa è una versione così? L'avete tagliata voi o era tagliata?
Il taglio è effettuato dal direttore in studio.
È effettuato
quindi...
dal direttore. Esatto. Sì, perché a me piace molto proprio il punto che tu hai fatto notare. Io lo adoro, e poi non so se è previsto anche l'ascolto della Cabaye, lei lo fa in un modo
subito dopo sarà la Cabaye.
Ah, ecco, appunto, perché lei è stata uno dei miei riferimenti durante lo studio di questo ruolo. È molto bella la corona sul fa diesis e poi questo legato in pianissimo, che io appunto differenziavo, o comunque ho cercato di differenziare, perché io non avevo tagli, quindi la prima volta.
Eri costretta a farlo due volte, certo.
Ero costretta, sì, però tutto sommato a me piaceva, quindi io mi sono divertita. Quello non è.
Che ne pensi tu, Eleonora, delle famose varianti che al tempo venivano effettuate sulla corona in pausa d'orchestra? Ricordiamo al pubblico che questi segni espressivi, la corona sulla pausa orchestrale, indicavano ai tempi o una mezza cadenza o delle piccole varianti o varianti puntature, volatine, eccetera, lasciate al libero arbitrio della prima donna, d'accordo? Per all'epoca il direttore d'orchestra nemmeno esisteva. Ai tempi di Luisa Miller, Verdi sedeva al cembalo addirittura e dirigeva il primo violino, quindi i cantanti erano molto più liberi in qualche modo, anche se c'era, certo, l'autore seduto al cembalo. Però tu hai inserito delle piccole varianti nella tua
Luisa Miller? No, io non ho inserito niente, ma infatti ti stavo dicendo che io personalmente non inserirei niente, ma andrei appunto a giocare sui respiri d'espressione, sulle dinamiche, il forte, il piano, questi legati. Secondo me sono molto eleganti a seconda di come appunto vengono fatti, e secondo me non c'è bisogno, però ovviamente io appartengo già a una generazione e a un gusto musicale forse un po' più moderno, ecco, quindi certo, non mi permetto assolutamente di giudicare. Per me io non lo farei, ecco.
Beh, ma bisogna anche pensare che, scusami, cioè, Enrico, che il Giovane Verdi è un momento di passaggio in cui sì, c'è questo bel canto che non è più bel canto, eccetera, è un po' difficile in certe cose, tipo nella pira, se la fai due volte si può metterci il do come variante, però non è che si può variare più di,
no, esatto,
di tanto,
sì,
una cabaletta di Verdi. Sì, in alcune, quella del Conte di Luna forse si può fare qualche variazione, però non è ben difficile, insomma, non è che,
ecco, diciamo,
si può pretendere come
qui
una cabaretta di Bellini o di Donizetti.
Certo, quella che qui è la vera e propria prodezza compiuta dalla Moffo è quello di passare dal forte al piano su questo sol in diminuendo, che è poi la caratteristica delle cantanti che sanno usare la propria voce.
Che
lo sentiremo
cantare
ora nella Caballé, nei Montserrat Caballé, che è stata la maestra dei pianisti.
Esatto, stavo per dirlo
veramente
io, la maestra dei pianissimi ed è legato.
Qui la prodezza ha una magia ancora più netta, come adesso ascolteremo. Montserrat Caballé, siamo dal vivo al Metropolitan di New York, sul podio è Thomas Schippers e il basso rimane sempre lo stesso della Moffo, cioè Ezio Flagello. Ascoltiamo la Caballé.
Oh!
qui c'è da notare una cosa molto importante. Avete sentito come Thomas Schippers abbia rallentato il tempo su Mi chiuda almeno i raggi?
Bravo,
e su stavo
per dirtelo io, mi piace molto.
Per aiutare la Cabaye.
Sì,
però
perché...
scusate, se posso dire la mia...
ecco un attimo, un secondo
arbitrio.
Michele, scusa, un secondo, sentiamo Eleonora cosa sì. stava per dire e poi interviene, così siamo un po' ordinati perché altrimenti ci sovrapponiamo un po' tutti.
Guarda, allora, mi hai anticipato l'osservazione, stavo proprio per dire che sulla corona, appunto, il punto di cui stavamo parlando prima, Schipper ha fatto un rallentato nel tempo per poi recuperarlo più avanti nella stretta. E proprio per permetterle di farci godere di questo bellissimo piano e legato. E quindi sì, volevo dire, io l'ho ascoltata tanto, mi pare che ci sia anche un'altra versione dove lei non effettua tagli e dove, come
Infatti.
Dicevo prima, cioè prima fa il respiro prima del fa e comunque sempre in piano, mentre la seconda volta è tutto legato. È tutto tutta la frase legata
solo.
Senza certo. senza respiro. È una meraviglia.
È chiaro, è stato concertato insieme a Schippers, è stato pensato da due grandi. Michele, cosa volevi dire su questa?
Volevo dire che invece a me non piace questo rallentando.
Come? Cioè, ma come è possibile?
Cioè, capisco che si possa allargare un po', dare un po' di aria, diciamo, a questo effetto, però la Cabaye, a parte il fatto che si ferma prima su quel si bemolle molto più a lungo di quanto l'autore non consenta, e poi ribatte il fa diesis per enfatizzare questo effetto pianissimo, e mi sembra una solita cabaiata, non so come dire.
Beh, però queste erano anche le caratteristiche migliori della sua vocalità, cioè il pubblico questo aspettava. Se
sì,
un grande
so.
Come Schippers le ha consentito questa cosa, Schippers,
sì,
che non
sì,
era
sì.
certo un fesso qualunque, è
sì,
chiaro,
però,
è stata pensata per
essere...
questo effetto.
Anch'io credo di non essere completamente fesso e posso dire che non mi piace.
Certo, no, ma non è affatto, anzi è bene che ci siano opinioni anche diverse. È chiaro che un direttore che aiuta la cantante a eseguire, diciamo, a mettere il suo asso nella manica giù, è un direttore intelligente. Purtroppo ci sono anche molti maestri, qui se vai a tempo è chiaro che strozzi la cosa. Poi ricordiamo che sul fa diesis, Michele, c'è una bella corona segnata
da Verdi,
che quindi
che direbbe
in qualche modo sì. potrebbe siamo di fronte a un'interpretazione infatti molto a sé. Io volevo chiedere a Eleonora che tipo di vocalità secondo lei è quella di Luisa Miller, perché nel primo Verdi assistiamo a questo grande passaggio dai soprani andando verso quello che sarà il futuro soprano drammatico di Agilità, cioè qui non si riesce a capire bene un soprano che deve essere tipo Anna Moffo che faceva il repertorio leggero, o deve essere un soprano come adesso sentiremo, come Elena Souliotis, che cantava i ruoli drammatici. Cosa ne pensa Eleonora Duratto?
Io penso che sia più un ruolo da lirico pieno, lirico con le agilità e verso il drammatico, quindi io sono più verso la Souliotis, che con tutto il rispetto che ho per la Moffo, grandissima artista, ma io mi sento più vicina anche come gusto, una tipologia di voce come la Souliotis per questo repertorio e per questo
ma
ruolo.
Quando tu studi, avrai adesso nella tua agenda anche personale una meta da raggiungere, diciamo, tu ti senti quindi decisamente portata verso ruoli proprio di drammatico di agilità, quindi in futuro potresti essere anche Abigail?
No, questo non credo. Io per il momento sto cercando di mantenermi nelle mie scelte su un repertorio di lirico puro, sì, con le agilità, ma non drammatico. Adesso io non so poi come la voce se mai si svilupperà ancora, perché ovviamente io ragiono di anno in anno a seconda dei progressi che fa la voce, anche in base ai vari debutti che faccio. Per esempio,
certo,
dopo la Luisa io ho potuto pensare di accettare un Hernani.
Giusto.
Se non avessi fatto Luisa, Hernani, perché io devi sapere che io ho un elenco di opere e, ogni, e accanto alle opere che vorrei fare e che penso di poter fare c'è anche l'anno del debutto, del possibile debutto. E ogni sì, è tutto molto schematico perché sono una mente molto scientifica e quindi ho bisogno di avere tutte le mie cose bene ordinate. E ovviamente sono cose che possono variare a seconda appunto dei debutti. Per esempio Hernani io l'avevo programmato dopo il 24 facendo una Luisa Miller, rendendomi conto che sono riuscita a fare addirittura due recite attaccate senza stancarmi, ho detto ok, allora posso affrontare anche un Hernani dove ha addirittura una sola aria, ci sono tanti concertati, quindi è proprio strutturato in modo diverso, ho detto ce la posso fare.
Certo, quindi arriviamo di fatto alla questione anche della sosta vocale che può essere una sosta di riflessione e di studio ancora più approfondito. Cosa puoi dire ai giovani, alle giovani colleghe o ai giovani colleghi che sono in questo momento bloccati e come possono ottimizzare questi tempi? In fondo non fa male alla voce fermarsi e studiare, diciamo.
Esatto,
invece
ma possono fare esattamente quello che sto facendo io, ovvero studiare. Mantenere lo studio della tecnica e perché no mettere su repertorio, magari si possono preparare un'opera che magari canteranno fra 2 o 3 anni a livello di preparazione di maturità vocale, però è un modo anche per dare degli stimoli alla voce. Certo. Per poter maturare, quindi lo
certo,
studio
i problemi
non va
sono soprattutto i problemi purtroppo sono soprattutto per coloro che magari con le recite o vivevano o cercavano di sopravvivere e i quali bloccati certo perdono anche quella fonte minima di guadagno e allora lì sono problemi grossi, però sì. Quelli sono altre questioni che poi affronteremo, ma che in questo momento gettano anche un'ombra su tutta questa situazione. Perché se
volevo ricordare, scusami Enrico, volevo ricordare che Celletti definiva la Cabaillé un lirico di agilità, quindi c'era questa.
Sì, una voce angelicata di agilità. Adesso invece abbiamo veramente un vero però, drammatico di agilità che è Elena Souliotis. Attenzione perché qui è molto diversa la vocalità rispetto alla Cabaillé, qui c'è
molto,
un acciaio
sì.
Superiore dal punto di vista e anche però una cantante tecnicamente meno avvertita della Cabaillé, tant'è che ha avuto una brevissima carriera e un rapido, se vogliamo, declino, anche se poi cantò comunque fino alla fine ma come mezzo soprano. Elena Souliotis nel disco Decca, siamo in studio e lei è un recital dove lei è sola, quindi non sentiremo la voce del basso, quindi Elena Souliotis in tutto il suo giovanile splendore, sentiamo. Elena Souliotis. Ricordiamo che il numero è sempre attivo per i vostri messaggi, il numero 335-56-34-296, 335-56-34-296, potete mandare i vostri messaggi che noi vediamo nei nostri monitor, chiamiamoli da quarantena, d'emergenza. E Elena Souliotis.
Scusate tanto, posso dire subito una cosa che mi piace di più a tempo, adesso riascoltandolo a tempo lo trovo preferibile. Io, scusami Elena, sì Elena, Eleonora.
No, Eleonora.
Quando avevo la tua età, anch'io ero fissato con i pianissimi, guardavo solo i pianissimi, adesso sono fissato sull'andare a tempo, quindi con
no,
l'età
allora,
cambiano fissazioni.
Posso precisare una cosa? È no. Ovvio che... anch'io preferisco un tempo del genere perché si mette proprio in risalto il temperamento di Luisa. Ovviamente a me piace quello che fa la Caballé perché lo fa lei, perché è una cosa fatta apposta per lei, però forse su altri non funzionerebbe, quindi io personalmente... Certo. Potrei fare un poco di rallentando, ma poi subito a tempo, perché
ricordiamo,
si rischia di perdere un po' il carattere.
Certo, il pubblico pagava il biglietto per sentire i pianissimi della Caballé, andiamo verso un teatro senza pubblico, quindi forse questo problema sarà annullato dall'assenza proprio della presenza del pubblico, ma è interessante vedere le diverse interpretazioni anche in un brano in fondo corto come questo, no?
Sì.
E passiamo adesso ad Antonietta Stella dal vivo. Siamo a Palermo nel 1958 e il Wurm Enrico Campi e sul podio Nino Sanzogno. Antonietta Stella è un'altra di quelle voci che appunto ha potuto, come dire, alternare ruoli un po' più lirici con quelli del classico drammatico di agilità, mantenendo però sempre questo colore lirico e la bravura, certamente anche in scena era una presenza molto importante. Ascoltiamo Antonietta Stella nello stesso passaggio da Luisa Miller, dal secondo atto. Piccolo taglio alla fine, perché è veramente un taglio inutile, proprio poche battute.
Era un
quasi
live,
niente.
Vero? Era un
dal
live.
Vivo, sì.
Beh, sentono gli applausi, certo. Sì.
Sì, può essere, allora può essere che in quel momento con i movimenti ha avuto bisogno di respirare, allora intelligentemente ha detto vabbè, aspetta che non canto queste due battute e almeno garantisco l'acuto. Potrebbe essere, ipotizzo.
Qui abbiamo, certo, qui abbiamo la bellezza del timbro, perché il colore,
sì,
della voce della Stella è meraviglioso qua.
Meraviglioso, sì.
È importante, dà importanza a questo personaggio, non lo svilisce, diciamo, che è una cosa fondamentale, la protagonista.
Eleonora,
benissimo.
Scusami, Eleonora, volevo chiederti un parere su queste note basse che la Suliotis faceva in modo decisamente quattrine, come si dice. Tu come ritieni che vado a usare il registro di petto?
Mi piace perché mi state anticipando tutto. Io lo volevo dire prima, però poi Enrico è andato subito sulla stella. Allora, diciamo che a me personalmente il passaggio al grave piace, se fatto bene ovviamente, quindi per la Sugliotis era molto più naturale in quanto aveva una voce più drammatica, finora tra quelle che abbiamo ascoltato è la voce più drammatica che abbiamo ascoltato, quindi sicuramente per lei era molto più naturale. Anche la Stella usa il passaggio al grave, si nota meno perché appunto il colore della
voce è delicata, certo,
esatto, il colore della voce è più morbido e quindi si sente meno. Io personalmente penso che siano da utilizzare soprattutto in brani in ruoli come questo. Io infatti
anche per superare la buca dell'orchestra, per farsi sentire in sala,
sì, bisogna sì, esatto, io lo usavo soprattutto in squarciato. Ma per esempio io non passavo Mi invade o madre, invece la Suliotis ha fatto proprio il passaggio al grave anche lì. Sono scelte.
Certo. Stiamo ascoltando Katia Ricciarelli.
Oh,
siamo nel
fantastica.
1974 a San Francisco. C'è stato lo stesso taglio di Sanzogno fatto da Jesús López Cobos, cosa strana, era un direttore che invece non tagliava mai, quindi evidentemente serviva, era fondamentale forse per l'acuto finale, non so, avranno concordato questo.
Ah, io personalmente sono contro ai tagli perché è così bella
non
quest'aria.
Ha senso. Sì.
No, non...
Ragazzi, la Ricciarelli mi sembra che abbia il colore della voce migliore di tutte finora,
sì,
anche
sì,
della Caballé.
Sì, sì.
Ma
sì,
forse
sì.
Perché quella registrazione della Caballé non cioè, io ne avevo sentita un'altra dove era impeccabile e dove c'era non c'erano tagli, non lo so, ecco, beneficio del dubbio. Sicuramente per me Caballé e Ricciarelli sono stati i miei punti di riferimento nella prima fase di studio, dove ho cercato di capire quale fiato era meglio, quale dinamica, per poi farle mie e fare una mia Luisa. Però Ricciarelli e Caballé sono state i miei punti di riferimento.
Ci sono dei messaggi molto interessanti. Brave e simpatiche Leonora, dice Guido Villa, tutto interessante. Bentornati dal vivo, è tutta un'altra cosa, dice Franco. Saluti
benissimo
alla carissima signora Buratto. Andiamo verso un teatro senza pubblico, ma è come andare verso una vita senza tutti noi. Ne parleremo la prossima settimana perché bisogna capire anche questo indirizzo di lasciare i teatri semivuoti, perché e per come e con quali sistemi, ma ne parleremo. Adesso siamo concentrati su quest'area perché dobbiamo ascoltare Barbara Frittoli con Ildara Brazakov e Colin Davis addirittura sul podio.
Ma c'è qualcuno che lo fa due volte, scusate, questi che abbiamo ascoltato ora tutte col taglio.
Sì. Dovrebbe essere la stessa Barbara Frittoli e la stessa Eleonora Buratto, che ascolteremo per ultima, perché così farà una sorta di bouquet finale e confezionerà e farà sentire come sa fare lei.
Perché quest'anno. Anche questa cabaletta fatta una volta sola è una cosa un po' misera, io trovo. No,
no, infatti io sono contro. Purtroppo se facevano queste scelte una volta, adesso pare che adesso la tendenza sia non tagliare più.
Perché si impoverisce il discorso anche come nei concertati.
Ecco Barbara Frittoli e il Dara Brazakov. Avevamo poi un Wurm di lusso perché il Dara Brazakov casomai fa la parte del primo basso, il Conte di Walter, qui in questo caso si è prestato a fare il perfido Wurm ed era una specie di Mefistofele addirittura sotto la voce, come giusto, poi Wurm è una specie di Mefistofele.
Di diavolo.
E di diavolaccio con Barbara Frittoli, che aveva una strana vibrazione, ho sentito nell'acuto, quasi un modo suo di vibrare la voce, forse, non lo so, mi è sembrata un po' strana rispetto alle altre.
Ma no, io non l'ho percepita, sicuramente, vabbè, io adoro il suo timbro di voce, quindi notavo che invece, ecco, per lei per scelta probabilmente il passaggio al grave non lo fa, mantiene una posizione comunque alta, ma non
sì, anche questo, certo, sì.
Certo, per la sua voce è perfetto così.
Certo, in teatro magari sarebbe meno sonoro perché sappiamo che le note
esatto,
di petto
ricordiamo che appunto questa è un'incisione diversa.
Infatti. E adesso, cara Eleonora, sai, finora è stato facile, bello commentare le altre, ma è venuto
il momento. Andiamo a fare il pulci a me adesso.
Andiamo e sarà curioso sentire cosa tu stessa dirai di te stessa. E sentiremo le due strofe complete, quindi l'aria esattamente come scritta, eseguita dal vivo. Ci ricordi dove siamo?
Siamo al Teatro Liceo di Barcellona giugno del 2019.
Quindi
nel
della
regno della Caballé. Proprio
esatto.
Sei andata sul trono della signora Caballé. Ecco Eleonora Buratto, la nostra ospite.
Yeah.
strano sentirsi.
Brava Eleonora. Guarda, ti sei piaciuta?
Sì, abbastanza, nel senso che ovviamente non siamo più noi i veri padroni come una volta della scelta dei tempi e dei colori dell'orchestra, quindi mi sono resa conto che, per esempio, io mi ero assegnata dei piani che ovviamente non ho riconosciuto, perché non ho potuto farli, perché ovviamente l'orchestra non cioè, se avessi fatto quel piano l'orchestra sarebbe stata più forte di me, quindi,
coperta.
Esatto, mi avrebbe coperta.
Vabbè, però insomma, si sono sentite queste note di petto naturali, bellissime, perché quando dici il cor squarciato, quel suono che è molto, come dire, sentito, forte, bello, viene fuori, vedi che non viene coperto dall'orchestra.
No,
quindi
certo,
l'hai fatto molto
io
bene.
Me lo sono studiato apposta in quel modo, perché altrimenti con un'orchestra dove ormai si fa fatica a sentire orchestre che suonano piano, bisogna vincere in qualche
certo.
modo.
Bisogna salutare, purtroppo abbiamo 20
Bravi,
secondi per chiudere. Purtroppo sì, il tempo è scaduto, inesorabile, ma con Eleonora Buratto sicuramente ne faremo altre di queste puntate, perché è stata troppo brava e al pubblico sei piaciuta tantissimo dai messaggi che
allora,
sto vedendo.
Volentierissimo per la prossima.
Grazie. Grazie. L'appuntamento è per la settimana prossima. Ciao a tutti.